Quando devo parlare un po' di Paolo, mi emoziono sempre, perché fondamentalmente penso che mi manchi. Da questo punto di vista, anche l'essere qui a me è costato, un po' come Paolo, muovermi, sono un po' pigro anch'io da questo punto di vista, però l'ho fatto volentieri perché ritengo che proprio dal suo insegnamento, da quello appunto di spostarsi indipendentemente da dove fosse il luogo e chi lo chiamava, abbia svolto un servizio, lo dico proprio così, alla Chiesa stessa, che ben pochi hanno svolto. Se tengo così nella memoria alcuni incontri in alcuni paesini sperduti della bassa Bresciana di 200 abitanti, ecco, avere Paolo De Benedetti faceva spostare per esempio gente da Brescia, io vengo da Orzinuovi, in provincia di Brescia. Faceva spostare appunto gente da Brescia, a volte addirittura da Verona, che venivano appunto nella nebbia più fitta per ecco, ascoltare Paolo. Eppure ecco, lui veniva senza nessun problema e penso che questa sia un po' un'esperienza che tutti hanno vissuto. Dall'altro io devo a Paolo prevalentemente questa, la metto tra virgolette, vocazione un po' alla teologia. Non sono un teologo rinomato come magari altri qui sono venuti a parlare e tantomeno ci tengo da un certo punto di vista. Però Paolo ha illuminato il mio studio e il mio approccio stesso alla teologia. Questo piccolo libro che io ho scritto ancora quando Paolo era in vita, mi era stato commissionato, uscite da Carmine di Sante, che è un po' il curatore di questa collana, Farsi un'idea di Pazzini, mi disse un giorno vorrei inserire un po' di personaggi, con quale personaggio fare partire questa collana? E io dissi, vabbè, facciamolo con Paolo. Quindi questo era agosto dello scorso anno. Quindi il libro, che è un piccolo libro, ha preso un po' l'avvio mentre Paolo era ancora in vita e si è concluso dopo che Paolo è morto. Quindi ha avuto un po' un tragitto così misterioso per certi versi e anche anticipatore forse di quello che stava per avvenire. Due parole proprio veloci su questo piccolo libro. Il libro, prima di tutto, è piccolo e una delle regole di Paolo era che i libri dovessero essere piccoli perché se cadevano sul piede non dovevano far male. E infatti voi non troverete una pubblicazione di Paolo che non sia una piccola pubblicazione, ma questo non deve trarre mai in inganno, come diceva prima. Perché quello che lì è scritto è veramente potente. Tutte le volte che lui scrive, io uso ancora il presente, ma tutte le volte che lui scriveva, sicuramente ogni parola era calibrata e quindi ogni parola aveva un senso e non era messa lì per caso. E aveva proprio la capacità, nelle sue sintesi, di dire cose che forse i teologi, appunto, non riescono a dire se non scrivendo tomi a volte, eccetera. Quindi da questo punto di vista per me è stata una scoperta. Io l'ho conosciuto in facoltà teologica a Milano, in un momento, nel libro lo dico, in cui non capivo più dove dovevo andare, proprio perché appunto alcuni professori che dovevano seguirmi non sapevano dove portarmi. E l'ho scoperto proprio lì. E da lì, ecco, lì è cominciato un po' tutto e i miei gradi accademici sono sempre stati accompagnati da lui, sia nella licenza che nel dottorato. Lui è sempre stato il mio relatore, correlatore,
Tutto.
quindi mio tutor, ecco, da questo lui e poi anche Piero Stefani, perché a lui, a Paolo, come tanti altri, deve molto della sua stessa esperienza di studioso. Il libro è un po' particolare, non voglio parlarvi del libro, ma voglio spiegarvi la struttura. Ho fatto un approccio a Paolo un po' diverso da quello che normalmente potreste trovare in giro, ed è esattamente questo, ho cercato di vedere soprattutto quelle caratteristiche che potevano scomparire in Paolo perché normalmente lo si vedeva quasi come un ebreo. Dico quasi perché avete sentito che Paolo tecnicamente non era un ebreo, d'accordo? E quindi lo si chiamava prevalentemente per cose ebraiche, lo si chiamava a parlare di cose che riguardavano la Bibbia, l'ebraismo, eccetera. Invece io ho scoperto anche un Paolo, soprattutto in testi anche minori, oppure in articoli anche degli anni 70, 75, quindi 10 anni dopo la fine del Concilio, in cui Paolo esprimeva idee non solo sull'ebraismo, ma esprimeva idee sulla Chiesa, su Gesù stesso, su Dio in modo particolare, sul dialogo interreligioso e sul dialogo appunto ecumenico. E ho voluto fare una specie di trattato così di teologia fondamentale di Paolo, ecco, che suddivideva appunto i suoi interventi su Dio, appunto Chiesa e Gesù. Che potrebbe sembrare strano, appunto, che Paolo parlasse di Gesù e parlasse della Chiesa. Di fatto, quello che io ho capito, ma questa è la mia esperienza ed è il mio 71esimo senso nella lettura di Paolo. Ho scoperto che Paolo ha sempre parlato di Gesù. E non c'era una conferenza, non c'era un momento in cui la presenza esattamente di Gesù di Nazareth non fosse tirata in ballo in qualche modo. Così come il riferimento alla Chiesa, l'amore che comunque aveva nei confronti della Chiesa, ma in senso generale, non semplicemente istituzionale, la si percepiva nel momento in cui lui parlava o nel momento in cui criticava. Ecco, giustamente Maria ha detto. Le critiche di Paolo erano critiche gentili. Io non sono capace a fare critiche gentili. Però faccio fatica tante volte, soprattutto nei riguardi della Chiesa, oppure anche delle vicende che avvengono in campo ecclesiale, ma anche sociale, a essere gentile. Ecco, Paolo era molto gentile da questo punto di vista, ma non banale. Nello stesso tempo, la sua gentilezza era una gentilezza che arrivava al punto, ecco, fondamentale che voleva toccare. E quindi, giustamente, prima si parlava di questa dimensione del rapporto con l'ebraismo da parte del cristianesimo. Paolo ha parlato prevalentemente a cristiani più che a ebrei. Nello stesso tempo, ha creato una scuola che in Italia non esisteva sicuramente. Una scuola non classica, una scuola fatta di una serie di discepoli sparsi un po' in tutta Italia, ma ha inventato anche, giustamente come aveva sottolineato una volta Silvia Giacomoni, ha inventato lo studio anche del giudaismo all'interno delle facoltà di teologia. Tant'è che appunto anche alla Facoltà Teologica di Milano, che era l'unica facoltà dove l'insegnamento del giudaismo aveva, penso con Monsignor Colombo addirittura, col vescovo, era l'unica facoltà dove si insegnava allora il giudaismo e non esisteva in sé la disciplina del giudaismo, e l'ha inventata Paolo De Benedetti, sicuramente. E da lì è stato un continuo crescere da questo punto di vista anche negli ambiti, diciamo, accademici, che hanno sempre messo un po' a lato, ecco, diciamo, questa dimensione del giudaismo e, diciamo, della cultura del giudaismo rabbinico prevalentemente. Di fatto, Paolo ha insegnato tutti questo. Nell'insegnare questo, ha insegnato appunto anche come pensare Dio, come pensare appunto la Chiesa e come pensare Gesù. E su questo, devo dire che l'altro grande campione di dialogo con cui Paolo poi entrerà in amicizia molto stretta sarà il Cardinal Martini, che lo incaricherà addirittura durante il sinodo appunto di Milano di strutturare poi tutta la parte che riguarda il dialogo ebraico-cristiano, ma inserita nel dialogo ecumenico, non nel dialogo interreligioso. Voi sapete che la questione appunto del dialogo con l'ebraismo, già il termine dialogo è problematico, ma usiamolo per comodità, nasce con il documento conciliare di Nostra Aetate, che è un documento abbastanza ambivalente, anche ambiguo per certi versi. Dobbiamo questo documento sicuramente a due grandi giganti della cultura cattolica di quel tempo, uno il Cardinale Lercaro e Giuseppe Dossetti, che sicuramente hanno influito sul documento in modo preponderante, soprattutto per quanto riguarda il preambolo di Nostra Aetate. E voi sapete che Nostra Aetate è il documento che parla della relazione della Chiesa con le religioni non cristiane. Ed è un documento che arriva alla fine di un tragitto molto complicato all'interno dell'assise conciliare, e il nucleo su cui si costruisce tutta Nostra Aetate è il capitolo quarto, che è il capitolo esattamente che è riferito all'ebraismo, ma che era un capitolo già a sé, prima che Nostra Aetate si concretizzasse in quel modo. Poi per vari motivi, per questioni anche politiche, ecclesiali, soprattutto del Medio orientali, si arriverà a formulare un documento di dialogo interreligioso che riguardi anche le altre religioni. Ma se voi andate a vedere il documento, la parte più preponderante è il quarto, che porta come titolo appunto il rapporto con la religione ebraica. Però dobbiamo tenere presente che siamo nel 65, quindi siamo in un periodo in cui non esistono ancora nemmeno le parole per poter dire determinate cose, e neanche una teologia che non sia la teologia della sostituzione. Quindi, nel nostro Etate, la teologia della sostituzione viene chiusa per certi versi, rimane aperta su altri fronti, anche all'interno del documento. Di fatto, comunque, esce questo documento molto importante che cambia la prospettiva. Ora, la domanda che io vi pongo è questa: cosa ci fa il capitolo quarto all'interno di un documento del genere, quando il suo incipit inizia così? Scrutando accuratamente il mistero della Chiesa, il popolo, eccetera, eccetera, scopre la sua. È un documento interreligioso, ma nello stesso tempo non è un documento interreligioso, perché parla di Chiesa. Il problema che affronta è un problema ecclesiologico. E quindi si vede chiaramente che non è una questione, almeno per il cristianesimo, di dialogo semplicemente interreligioso, ma è una questione fondamentale, e questo lo dobbiamo all'Ercaro, è una questione fondamentale di stampo ecclesiologico ed ecumenico. Quindi, dentro tutto questo, la faccio breve ma per non tediarvi, questo documento darà la spinta, appunto, poi per una serie di altre documentazioni che lungo la storia, dal 65 fino ad oggi, poi si sono concretizzati in altri documenti che sono frutto esattamente della commissione, diciamo così, che è legata al dialogo con l'ecumenismo e non con il dialogo interreligioso. Infatti l'ebraismo, la commissione per l'ebraismo, sarà inserita a livello Vaticano di uffici in quella dimensione ecumenica e non interreligiosa. E questo ci deve far pensare. Vi leggerò uno degli ultimi scritti di Paolo, un passaggio scritto a una prefazione del libro di Brunetto Salvarani, dove ribadisce questo concetto che non può esserci Chiesa senza ebraismo. Attenzione, non ebraismo in senso generale, non può esserci Chiesa senza quell'ebraismo che nasce in un determinato momento, senza quella che viene chiamata la radice, eccetera, eccetera. E anche lì tutte le questioni terminologiche andranno riviste anche dal punto di vista teologico. Però di fatto da questo documento ne nascono altri, nascono sussidi, nascono orientamenti per una corretta interpretazione, poi sussidi per la predicazione, fino ad arrivare, sapete, negli anni 90, al riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Santa Sede, eccetera. E anche questo è frutto sicuramente del dialogo. Noi ricordiamo la Shoah, eccetera, fino anche alla Bibbia, il popolo ebraico, quel testo di interpretazione della Bibbia a firma di Ratzinger del 2000-2002, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare le date, non me le ricordo mai, dove appunto si dice sì, la scrittura ebraica e l'interpretazione ebraica ha un valore che non è quello che danno i cristiani. E poi tutta una serie di altri documenti, di commissioni che vengono stabilite. Quindi è tutto un percorso abbastanza lungo. Ecco, dentro tutto questo, Paolo De Benedetti è sicuramente in Italia il facilitatore di tutte queste cose, soprattutto in momenti di confronto, nei momenti con cui si può confrontare col testo, con le persone, nel momento in cui, mi diceva sempre Silvio Giacomoni, mi ha detto una volta, perché non vieni a ascoltare la Bibbia, a leggere in ebraico? Fa, ma io l'ebraico non lo so. Dunque, vieni, senti che rumore fa. Appunto anche lo studio stesso dell'ebraico, quindi tutte queste scuole che lui aprirà, che sono scuole informali, muoveranno un mondo che, dicevamo prima, pian piano non c'è più. Sta in qualche modo, tra virgolette, scomparendo, perché stanno scomparendo questi giganti o maestri di questo calibro. Io non so se questa è provvidenza o non è provvidenza, se è giunto il momento di fare un passo adesso ulteriore che non è più quello che hanno fatto loro. È una domanda che pongo perché io non ho una risposta. Sicuramente quello che possiamo dire è che dal 65 ad oggi ci sono stati dei progressi notevoli per quanto riguarda almeno la riflessione anche in casa cattolica. E devo dire che in casa cattolica, rispetto ad altre anche chiese, parlo soprattutto di ambito ortodosso, siamo molto molto avanti da questo punto di vista. In ambito evangelico invece le cose si sono mosse anche prima per certi versi. Sicuramente, ecco, ripeto, la presenza di Paolo De Benedetti ha dato una struttura anche ermeneutica, una struttura di concetti di base, di riferimenti che sono molto molto importanti. Ora, per ritornare al discorso sulla Chiesa, Nel testo che appunto ho trovato, lui scrive esattamente che esiste una crisi della cattolicità. Ora, questo è un testo degli anni 70. Vorrei guardarlo con voi perché quello che dice oggi Papa Francesco io lo ritrovo nelle parole di Paolo negli anni 70. Siamo sulla stessa linea d'onda. Allora, lui afferma questo, un saggio che pone interrogativi, egli parte dalla constatazione che il concetto stesso di cattolicità è finita, anche se si continua a far finta di non vedere quanto sta accadendo. Siamo negli anni 75, d'accordo? Sottolinea che di fatto non vi è più una unanimità cattolica anche quando qualcuno pensa di agire in quanto cattolico. E scrive: ciò è un bene nella stessa misura in cui è stata un male l'ingannevole e irreligiosa unità dei cattolici predicata e imposta prima del Concilio. In questo vortice, se così si può dire, questo era un suo intercalare, appunto, ne sono inretiti anche i sacri pastori, che la varietà a livello europeo, se non proprio italiano, ma anche italiano, delle loro opinioni in materie politiche e sociali, dimostra che neppure essi possono ancora rappresentare una risposta cattolica ad una sfida che interpella gli uomini non cattolici. Ci si rende appunto conto che la sensazione appunto di questo fallimento o di esaurimento delle comunità religiose, dice Paolo, è molto ampia. La parrocchia, le chiese frequentate abitualmente, le associazioni stesse, eccetera, hanno bisogno di ritrovare, lui dice, un'altra vitalità. Il problema è il rischio che la vitalità venga trovata nei piccoli gruppi. Il solito problema, massa o gruppo, dirà a un certo punto. E poiché la massa cristiana è un fatto puramente sociologico e per di più del passato, la Chiesa dovrebbe forse trovare la sua dimensione nelle piccole comunità. Questo è un grande rischio, ancora oggi, di chiudersi esattamente all'interno di piccole comunità o di piccoli gruppi. Ma come riusciranno queste comunità a evitare di ridurre il loro servizio essenzialmente alla gratificazione spirituale dei membri, la loro fede a una continuamente mutevole ideologia, la loro coinonia ad un senso elitario tipico delle sette? E la Chiesa istituzionale di che cosa è fatta? Chi immaginano di avere davanti i suoi pastori? E con quale conoscenza parlano al mondo e del mondo? Non è facile capirlo. Quindi vedete che in pochissime righe esprime esattamente quello, almeno a me sembra, che continuamente anche il Papa adesso attualmente continua a dire. E lo dice, sentite, non con cattiveria, lo dice proprio con semplicità, leggendo, avendo la capacità di leggere quello che sta esattamente avvenendo. E un altro passaggio che appunto lui scrive riguarda sempre questo, il problema di Dio. Lui diceva che lo sforzo linguistico nello scrivere i documenti muove nella direzione di andare incontro all'uomo di oggi. Sta parlando del Concilio. Il Concilio ha fatto questo sforzo linguistico di andare incontro all'uomo di oggi. Ma ciò, dice, non sarà possibile finché non verrà assunta senza riserve la sua cultura, cioè la cultura esattamente degli uomini e del mondo. Per lui, infatti, il Dio che viene comunicato con questo linguaggio è ancora il Dio di bonifferiana memoria, il Dio tappabuchi. Ed è Benedetti che introduce in Italia Bonhoeffer. È il primo a far tradurre Resistenza e resa dalla Bompiani e a farlo conoscere in Italia. E quindi questo concetto del Dio tappabuchi che voi trovate esattamente in Resistenza e resa di Bonhoeffer, il quale dice cioè non utilizzare Dio per i nostri bisogni, semplicemente. Il mondo, appunto, dice Bonhoeffer, è diventato un mondo adulto e gli adulti non ascoltano in modo ossequioso i maestri. Il tempo dell'infanzia è terminato e la predicazione sul consenso di valori che non si capiscono più non può essere esercitata come se fosse ancora possibile. Non si può predicare per trovare consenso, poiché la predicazione non ha questo scopo. È importante invece trovare quel consenso preliminare che è l'attenzione, dice Benedetti, o forse neppure l'attenzione, ma almeno l'identificazione del pensiero. E quindi qui, diceva, c'è un'azione culturale da fare che è enorme da questo punto di vista, almeno in campo ecclesiale. Poi in questo testo lui parla dell'autoreferenzialità della Chiesa, che lui ritiene essere il peccato della Chiesa in se stessa. E dice così, questo lo dico io e poi glossando lui, l'autoreferenzialità è il peccato della Chiesa, ciò che la costringe a non prendere su di sé la domanda dell'uomo. E quando questo succede, essa si allontana dal mondo. Immaginatevi Papa Francesco, creandosi un mondo parallelo, ma che non dice nulla all'umano. La conclusione del saggio è di un'attualità sorprendente, ricordandoci purtroppo che il cammino da fare è solo abbozzato. E qui è lui che parla e dice, per imparare a parlare bisogna anche tacere, in modo che giungano le voci del mondo, che sono poi voci nella Chiesa, perché la Chiesa non è altra cosa dal mondo. Qui va un po' contro la lettera di Ogneto, per certi versi. Quando essa pensa di essere altra cosa e migliore, questo è bellissimo, è semplicemente il mondo di ieri. Oggi sarebbe cieco negare che la Chiesa sia più di ieri di quanto lo fosse al tempo del Concilio e di Papa Giovanni. Perciò il suo linguaggio è in crisi e con il linguaggio la coscienza di sé. Potesse almeno la Chiesa dire con il profeta: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Sentite in che modo, in poche righe, descrive una situazione. Aveva questa capacità folgorante di dire alcune, in brevissimi passaggi, dei pensieri potenti veramente. Ho trovato poi anche un altro saggio dove invece attaccava, usate questo termine in senso lato, autorità su autorità e profezia, l'altro grande problema della autorità, e prende proprio le mosse dalla Bibbia, in Primo Re 22, dove Acab, re di Israele, Josaf, re di Giuda, no, quei vari profeti, tutti, la maggioranza si attiene a quanto il re dice, e invece, che appunto, che non è il profeta minore, parla con parresia di fronte al re e non compiace il re di quello che vuole, che vorrebbe sentirsi dire. E Paolo dice questa cosa che io ho trovato molto bella e molto attuale. La parola di Dio contraddice l'autorità ogni volta che questa esercita il potere come se Dio fosse d'accordo. Sia che il potere esibisca una presunta approvazione divina, la vicenda di Acab, sia che non la cerchi, come nel caso del censimento voluto da Davide e punito con la pestilenza. La religione biblica consacra i re e stabilisce un sacerdozio ereditario, ma i sacerdoti e i re non hanno ereditato da Dio nulla di definitivo, gestiscono una autorità che Dio si permette di contraddire in qualsiasi momento, senza troppo preoccuparsi del buon nome dei suoi unti o del prestigio della istituzione. Non ha sparato sulla Chiesa, chiaro? E voglio farvi sentire proprio questo, cioè, ma ha detto qualcosa di veramente importante, che ancora una volta, se io ascolto quello che Papa Francesco dice, sta dicendo esattamente le stesse identiche cose, dette logicamente in un'altra forma di linguaggio, eccetera, dove dice, attenzione, che la Chiesa non è autoreferenziale, i pastori non sono autoreferenziali, e finisco con questo per farvi capire come può essere la trasmissione di un maestro. Piero Stefani, e vi consiglio di andare a leggere, lui ha un blog, proprio domenica questa passata, sapete che c'era il famoso brano del Vangelo della vigna. Bene, Piero Stefani, che anche lui discepolo, anzi forse uno dei primi discepoli di Paolo, ha fatto una riflessione sulla questione della vigna. Sapete che questo testo è stato letto molte volte come teologia della sostituzione, cioè la Chiesa che sostituisce Israele. Bene, vi lascio con questa lettura molto veloce di quello che Piero scrive, e lo scrive perché deriva anche lui da questa scuola. Per quanto il Vangelo di oggi si presenti come una parabola, quella della vigna è in realtà un'allegoria. Sembra una distinzione solo specialistica, ma non è così. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di una modalità espressiva nella quale ci sono due livelli di significato, il primo letterale, il secondo allusivo. Tuttavia è solo nell'allegoria che bisogna decodificare ogni particolare, nella parabola il senso invece è ricavato dall'insieme. Nel nostro caso è fuori discussione che i servi rappresentino i profeti e gli inviati di Dio. Dal canto suo il figlio raffigura Gesù. In questo contesto svolge un ruolo decisivo anche l'annotazione. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Gesù non è stato inviato nel mondo per essere ucciso. L'allegoria ci dice che il figlio rappresenta l'ultimo tentativo del padre per chiamare a conversione i contadini. Gesù è venuto per annunciare il regno di Dio e la sua vendemmia. A condurlo a morte è stato il rifiuto dei leader del popolo. In tal modo egli è associato agli inviati e ai profeti che operarono in Israele. Sarà la misericordia di Dio a trasformare la sua morte in via di salvezza. L'allegoria dei contadini, e il testo evangelico alla lettera non parla di vignaioli, è una riscrittura del canto della vigna di Isaia, che era la prima lettura di ieri. La vigna rappresenta il popolo di Israele. L'accusa mossa dal Signore alla vigna è di aver prodotto acini acerbi in luogo della buona uva. La loro asprezza sta nella violenza. Egli aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi, dice la prima lettura. Ora, un elemento che accomuna la vigna profetica a quella del Vangelo è la presenza del sangue versato e dell'ingiustizia patita. In entrambe è assente la gioia condivisa della vendemmia. La riscrittura evangelica introduce però delle radicali differenze rispetto al testo di Isaia. La prima è che la vigna, come le seminagioni e i campi del 13° capitolo di Matteo, raffigura il regno di Dio e non già in senso stretto il popolo ebraico. La seconda è che la vigna produce sempre uva buona. Non esistono più acini acerbi nel racconto evangelico. L'accusa perciò non è rivolta alle viti, alla vigna, ma ai contadini. La vigna dà frutti, i coltivatori li sottraggono però al padrone. Forzando il testo, non pochi commentatori compiono un implicito spostamento tra la vigna e i contadini. La colpa diviene perciò generale. Gli ebrei prima hanno respinto i profeti e poi hanno persino messo a morte Gesù. Da questo approccio deriva poi tutto il resto. Dalla responsabilità collettiva per la morte di Gesù consegue che la vigna sarà data ad altri. In definitiva, parecchie interpretazioni continuano a conformarsi alle linee guida prospettate dalla patristica, la quale, con Giovanni Crisostomo, sostiene che la conclusione della parabola indica la chiamata dei gentili e la caduta dei giudei, e con Girolamo afferma che la vigna è affidata a noi, cioè ai cristiani, a condizione che rendiamo a Dio i frutti a suo tempo. Tuttavia, l'allegoria afferma che la vigna ha sempre prodotto. La colpa grava perciò tutta dalla parte dei contadini, vale a dire dai capi del popolo. La parabola è rivolta contro i leader, mentre la gente invece è implicitamente elogiata. Udite queste parole, i capi del popolo e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Versetti, dice Stefani, improvvidamente esclusi dall'odierno Vangelo. Ogni attualizzazione dell'allegoria deve tener fermo che l'accusa è rivolta solo ai contadini. La vigna, ieri come oggi, produce grappoli abbondanti. Anche quando non si giunge agli estremi del versamento di sangue, gli accusati continuano a essere coloro che non danno ascolto al sensus fidelium, impedendo che i frutti della fede giungano a Dio. La tentazione più vera dei capi del popolo, e ciò vale tanto per Israele quanto per la Chiesa, è di considerare se stessi detentori della vigna. Avremo noi la sua eredità e non già i suoi fedeli custodi. Vedete come le due linee ritornano ancora una volta, ma è logico che per fare una lettura di questo tipo io devo avere una storia di questo tipo.